Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Macron accoglie a Parigi volenterosi per definire una linea condivisa di sostegno all'Ucraina in guerra contro la Russia. Intesa trovata per continuare ad aiutare Kiev, meno per creare una forza comune che in caso di fine del conflitto vigili e scongiuri nuove mire espansionistiche di Mosca. L'amministrazione statunitense Trump adotta dazi nei confronti dell'Unione Europea, soprattutto sul comparto automobilistico, e Bruxelles non sta a guardare, si attiva per una pronta e adeguata risposta. Ha confessato di essere l'autore dei pacchi bomba a Ginevra, il 60enne fermato nelle settimane scorse. Avrebbe agito solo per una questione economica. Per lo sport, sci Christoffersen si aggiudica la Coppa del Mondo di slalom, Meyer chiude al secondo posto, in campo femminile vince la Schifrin, la Coppa va alla croata Ljutic. In primo piano questa sera la guerra in Ucraina e le varie iniziative in corso per far cessare il conflitto e assicurare protezione a Kiev nel caso di un'intesa con il Cremlino. Nonostante Mosca abbia a più riprese ribadito la sua contrarietà, la cosiddetta coalizione dei volenterosi per la pace in Ucraina sta prendendo forma. Nelle scorse ore a Parigi erano presenti le delegazioni di una trentina di paesi della NATO che hanno adottato una serie di decisioni. Mangiula Bati ha seguito la conferenza stampa tenuta dal presidente francese Emmanuel Macron. A termine dei lavori sentiamo cosa è emerso.
Come sappiamo, l'Ucraina è in una fase delicata del conflitto con la Russia, che vede la possibilità di portare avanti le sue ambizioni imperialiste grazie alle posizioni concilianti dell'amministrazione Trump, che guida il negoziato per una tregua e un accordo di pace. Ma una volta raggiunta la tregua, chi garantirà che sarà rispettata? E qui entrano in scena i volenterosi, che saranno copilotati dal premier britannico Keir Starmer e dal presidente francese Emmanuel Macron. L'iniziativa più attesa e che più suscita resistenze riguarda appunto le garanzie di sicurezza. Queste prenderanno la forma di una forza di sicurezza militare composta da vari paesi europei che sarà dispiegata in zone strategiche. Ma sentiamo come è stata presentata nelle parole di Macron.
Aujourd'hui, ces forces de réassurance sont une proposition franco-britannique. Elle est actée par la Grande-Bretagne et la France, elle est souhaitée par l'Ukraine et elle est aussi actée par plusieurs États membres qui ont marqué leur volonté de s'y joindre.
Una forza di sicurezza creata su iniziativa franco-britannica, benvenuta dall'Ucraina, alla quale parteciperanno altri paesi. Su di essa non c'è un accordo unanime, ha riconosciuto il presidente francese, ma non c'è bisogno dell'unanimità per portarla avanti.
E noi rimaniamo in Francia. 7 anni di carcere, una multa di 300.000 euro, questa in sintesi, è la richiesta di pena per Nicolas Sarkozy, a processo per presunti finanziamenti non dichiarati da parte della Libia. L'ex presidente francese in particolare è accusato di aver ricevuto denaro in cambio di favori economici e diplomatici per la sua campagna per l'Eliseo del 2007 da parte dell'allora leader libico Muammar Gheddafi. Cambiamo decisamente tema, l'Unione Europea ha reagito velocemente all'annuncio delle scorse ore del presidente Trump di imporre dazi del 25% su tutte le importazioni di automobili negli Stati Uniti, dazi che entreranno in vigore il 2 aprile. Ci aggiorna Andrea Ostinelli.
Mentre il presidente Trump stava annunciando l'imposizione di dazi del 25% su tutte le auto importate negli Stati Uniti, la presidente della Commissione europea ha diramato una nota in cui deplora profondamente la decisione. Ursula von der Leyen ha ribadito: i dazi sono tasse, un male per le imprese, un male peggiore per i consumatori negli Stati Uniti e nell'UE. Unione europea che continuerà a cercare soluzioni negoziate, salvaguardando nel contempo i suoi interessi economici, ha scritto la presidente della Commissione. Bruxelles dunque svolgerà coi governi dei 27 le valutazioni del caso, tanto più che da Washington sono in vista la settimana ventura altre tasse di importazione, i cosiddetti dazi reciproci, che dovrebbero essere del 20% secondo quanto ha potuto apprendere Maroš Šefčovič. Fino a ieri il commissario europeo al commercio era a Washington nel tentativo di negoziare soluzioni alternative. Ma se il presidente Trump attuerà i suoi annunci, la guerra commerciale sarà ormai aperta e saranno drastiche le ripercussioni sull'economia. Approssimativamente, ricordo, un quinto dell'export dell'industria auto europea va negli Stati Uniti e con queste misure i prezzi di un'auto prodotta in Europa potrebbero aumentare tra i $3,000 and $10,000. Il paese più colpito è la Germania, ma anche l'Italia, la Polonia e l'Ungheria sono molto esposte sul mercato americano.
Sarà l'inchiesta in corso a determinare circostanze moventi dell'accoltellamento avvenuto nelle scorse ore ad Amsterdam, dove una persona ha colpito apparentemente a caso i passanti nel pieno centro della città. 5 le persone ferite, 2 delle quali in modo grave, nei pressi della centrale Piazza Dam. Per il momento le autorità locali non forniscono dettagli su quanto accaduto e sull'identità della persona tratta in arresto. In Egitto ora, dove è salito ad almeno 6 morti e 9 feriti, 4 dei quali gravi, il bilancio dell'affondamento di un sommergibile turistico al largo della costa di Hurghada nel Mar Rosso. Una ventina delle persone tratte in salvo dal natante che trasportava in tutto una quarantina di turisti russi, tra cui anche diversi minorenni. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Dall'interno ora un volto e un nome, l'autore degli attacchi con pacchi bomba messi a segno nei mesi scorsi a Ginevra. Pacchi bomba che hanno causato, lo ricordiamo, il ferimento di un uomo e di una ragazzina. Nella notizia alla RTS, secondo cui l'uomo fermato il 12 marzo scorso ha confessato di esserne l'autore, si tratta di un 60enne che ha dichiarato di aver agito da solo per un tornaconto economico. L'inchiesta comunque prosegue per determinare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Torniamo a parlare del servizio attività informative della Confederazione, ovvero il SIC, nostra intelligence che è finita, nuovamente sotto i riflettori della cronaca, dopo l'annuncio delle dimissioni del suo capo, Christian Doucet. Nelle scorse ore a Berna è stato presentato il rapporto d'attività 2024 dell'organo chiamato a vigilare proprio sul SIC e il nostro corrispondente Giampaolo Driussi ha colto l'occasione per parlare della tanto criticata ristrutturazione del servizio e del malcontento dei suoi collaboratori proprio con la responsabile dell'autorità di controllo indipendente. Lei è Prisca Fischer, sentiamo l'intervista.
Come autorità di vigilanza guardavamo a un certo tipo di problema già prima della trasformazione e continueremo ad insistere su alcuni punti che a nostro avviso sono fondamentali per un buon funzionamento del servizio, quindi la gestione del personale, governance dell'informatica, supporto giuridico ai collaboratori, tutte funzioni che sono state a lungo in passato sottovalutate, sottodotate e per le quali oggi di fronte a delle pressioni esterne importanti si paga il prezzo, perché questo è un fattore ulteriore di insicurezza per i collaboratori.
Quanto è grave il disagio? Perché se solo un terzo o un quarto sono concordi con la strategia della direzione, sembra abbastanza grave e se guardiamo le valutazioni dei singoli cantoni sono veramente molto severe.
Ci sono delle informazioni molto diverse alle quali noi abbiamo accesso, perché abbiamo la possibilità di incontrare più di un centinaio di persone ogni anno e non tutti sono insoddisfatti, non tutti credono che la trasformazione sia da sola un problema. Ci sono persone che hanno uno sguardo più ottimista, ci sono stufi di vari mesi di incertezze e in questo senso a mio avviso gioca un ruolo proprio il fatto che non c'è un supporto sufficiente.
Fra i problemi che voi avete riscontrato ce ne sono alcuni nella documentazione, quindi nel rapportare in modo corretto le varie informazioni, e ce ne sono anche altre riguardo le conoscenze giuridiche dei collaboratori. Quanto sono gravi questi problemi? Rimettono in gioco la sicurezza del paese?
I collaboratori che sono al fronte sono nella maggior parte dei casi preparati, hanno una lunga esperienza, sono anche quelli che sono forse più motivati perché si confrontano quotidianamente con dei rischi per la sicurezza del nostro paese e vogliono operare per contrastarli. Dal punto di vista delle insicurezze che però in ogni giornata di lavoro un collaboratore può ritrovarsi ad affrontare, la questione dell'avere qualcuno a cui porre delle domande, qualcuno che può dare le risposte, primo se ne assume la responsabilità e secondo le dà corrette, questo è un problema che esiste da troppo tempo e che crea ulteriore insicurezza quando poi le situazioni esterne sono nuove.
C'è qualche critica che si può muovere a chi ha gestito la riorganizzazione, ha deciso un nuovo corso, quindi Christian Doucet?
Non è il nostro ambito, non avrei una risposta competente da dare.
Possiamo dormire sonni tranquilli in quanto a sicurezza per quanto il servizio di attività informative deve fare?
A nostro modo di vedere il servizio lavora con competenza, il rischio zero non esiste, che il servizio possa lavorare ancora di più e meglio una volta ritrovata una certa stabilità è certamente auspicabile.
Era Prisca Fischer, a capo dell'autorità di vigilanza indipendente sul servizio attività informative della Confederazione, al microfono di Giampaolo Driussi. Spazio ora alle notizie sportive con Giordano De Lucia.
Va a Henrik Kristoffersen la Coppa del Mondo di Slalom 2025, la sua quinta in carriera. Stasera al norvegese è bastato un quarto posto nell'ultima prova disputata a Sun Valley negli Stati Uniti, dove a Loic Meyer quinto non è riuscito il sorpasso nella classifica di specialità chiusa al secondo posto. Stasera il successo è andato all'altro norvegese, Tim Haugan. In campo femminile, vittoria numero 101 in carriera invece per Michaela Schifrin, che si è imposta nettamente davanti a Dürr e Slokar. Quarta Wendy Holdener. Nel contempo la coppa di specialità è stata vinta dalla croata Liutic davanti a Linsberger e Camille Rast. Oggi la vallesana ha chiuso al 14° posto. La stagione dunque va in archivio con le 4 coppe del mondo vinte da Marco Odermatt e al femminile quella conquistata nel Super G da Lara Gudberami. Ai mondiali di pattinaggio artistico in corso a Boston, Lukas Brički ha chiuso all'11° posto la prova del programma corto. Fusano, campione europeo in carica, ha avuto un punteggio di 85 punti a 83, molto lontano da quello dei migliori, capeggiati in classifica dallo statunitense Malinin, ampiamente in testa con 110 punti e 41. Infine il ciclismo, il bel settimo posto per Linda Zanetti alla classica del World Tour Bruges de Panne. La ticinese ha chiuso nel gruppo di testa, regolato allo sprint dalla olandese Vibes. In capo maschile intanto prosegue il duello Roglic-Ayuso al Giro di Catalogna nella quarta tappa con arrivo a Montserrat. Oggi lo sloveno si è imposto allo sprint proprio davanti al rivale spagnolo, cui ha strappato la maglia di leader della generale.
Grazie Giordano De Lucia. Noi prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alla meteo di oggi venerdì 28 marzo. Ebbene, a sud delle Alpi è previsto tempo soleggiato, oltre Alpi invece è abbastanza soleggiato, verso sera aumento della nuvolosità seguito da qualche rovescio. Guardando oltre fino a martedì, a sud delle Alpi sabato tempo parzialmente soleggiato con forte favogno, da domenica in prevalenza soleggiato. A nord delle Alpi sabato molto nuvoloso, alcune precipitazioni in parte persistenti e abbondanti sul versante nordalpino, limite delle nevicate attorno ai 1100 metri. Domenica mattina ultime nuvole, precipitazioni, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Lunedì e martedì qualche annuvolamento mattutino, per il resto in prevalenza soleggiato. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.